già fatto riferimento domenica scorsa, che avremo dato inizio da oggi un altro ciclo di predicazione, attingendo al Nuovo Testamento, all'ultimo libro del Nuovo Testamento, il libro dell'Apocalisse. E il titolo di questo ciclo possiamo racchiuderlo in questa maniera: essere Chiesa come Gesù Cristo vuole, o come a volerlo semplificare, essere sposa come la vuole lo sposo, che la Chiesa è la sposa di Cristo. Noi che siamo credenti, siamo membra di questa Chiesa, che è la sposa, siamo la sposa di Cristo. E per introdurci a questo ciclo di predicazioni che sostanzialmente andrà attraverso le sette lettere della Chiesa, alle Chiese che il Signore Gesù indirizza a queste sette Chiese, vogliamo leggere due brevi brani, il primo da Apocalisse 1, capitolo 1, i primi tre versetti, e poi leggeremo da Efesini, capitolo 5. Dice così la parola del Signore, Apocalisse 1, versetti da 1 a 3. Rivelazione di Gesù Cristo, che Dio gli diede per mostrare ai suoi servi le cose che devono avvenire tra breve, e che egli ha fatto conoscere mandando il suo angelo al suo servo Giovanni. Egli ha attestato come parola di Dio e testimonianza di Gesù Cristo tutto ciò che ha visto. Beato chi legge e beati quelli che ascoltano le parole di questa profezia e fanno tesoro delle cose che vi sono scritte, perché il tempo è vicino. Efesini, capitolo 5, dal versetto 25, seconda parte, a tutto il 27. Efesini, capitolo 5. Scrive così l'Apostolo Paolo: Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla dopo averla purificata, lavandola con l'acqua della parola, per farla comparire davanti a sé, gloriosa senza macchia, senza ruga e altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. E vorrei anche questa mattina introdurmi con la preghiera del salmista: siano gradite le parole della mia bocca e la meditazione del mio cuore in tua presenza, o Signore, mia rocca e mio redentore. Amen. Allora, questa mattina ci introduciamo, faremo una introduzione generale alla Apocalisse e poi, diciamo, una introduzione alle sette lettere. Sono sette lettere alle chiese dell'Asia Minore, l'attuale Turchia, occidentale. Allora, il libro di Apocalisse, dell'Apocalisse, è un libro della Bibbia la cui profezia, o comunque l'adempimento profetico, è ancora in divenire, almeno alcune parti. Ma la bramosia di sapere in anticipo le cose che devono avvenire affascina da sempre gli uomini, non solo nel mondo religioso, diciamo, possiamo dire evangelico. E l'Apocalisse si presta a una cosa simile. Ricordate che Gesù stesso fu interrogato dai suoi discepoli: Signore, ma quando avverranno queste cose? Matteo 24,3, Marco 13,4 e Luca 21,7, per chi prende gli appunti. Ed è forse proprio questa bramosia che ha dato vita a questo detto, che il libro dell'Apocalisse è il libro più letto, il meno compreso, ma anche il più strumentalizzato e abusato. Dato che vi sono delle difficoltà oggettive, interpretative, c'è da sempre il pericolo di cadere in due eccessi. Il primo è quello dell'ignorare il libro dell'Apocalisse, come se non riguardasse la Chiesa, come se non fosse parola di Dio per noi oggi. O l'altro eccesso è quello di buttarsi, diciamo, a capofitto nella lettura, nell'interpretazione, voler dare un'interpretazione perfetta, dettaglio per dettaglio. E vi sono molti che, diciamo, fanno questo, si dedicano a questo. Questa seconda scelta, però, ha dato vita e dà vita a strampalate interpretazioni, da far rabbrividire gli scrittori anche precedenti, seri, per le tante imprecisazioni escatologiche, sbrigativamente affermate e divulgate come nuove e speciali rivelazioni da parte di Dio. E vi sono molti ansiosi escatologici che però dimenticano una cosa. Dimenticano che la parola di Dio ha le sue ricadute nell'oggi, nella vita del credente oggi, così come si evince proprio dalle stesse parole di Cristo in questa rivelazione. Rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli diede per mostrare ai suoi servi le cose che devono avvenire tra breve e che egli ha fatto conoscere mandando il suo angelo, il suo servo Giovanni. Egli ha attestato, come parola di Dio abbiamo appena letto, e testimonianza di Gesù Cristo, tutto ciò che ha visto. È utile sottolineare, diciamo, a dispetto di quanti vogliono ignorare l'Apocalisse, come per resto ignorano molti altri libri dell'Antico Testamento. E mia moglie stiamo leggendo il secondo fascicolo di Torrettini, legato, diciamo, che affronta il tema della parola. Ecco, lui, come dire, critica i tanti evangelici che hanno, come dire, smesso di leggere l'Antico Testamento, ritenendolo ormai sorpassato, e focalizzando l'attenzione soprattutto sugli evangeli, tralasciando anche altre lettere ed epistole. Quindi noi dobbiamo sottolineare che tutta la scrittura è importante. E questa scrittura in particolare che stiamo per leggere contiene una importantissima benedizione che può essere goduta solo da coloro che mostrano sincero amore per la parola di Dio, compresa l'Apocalisse, quindi tutta l'Apocalisse, tutta il canone biblico. Beato, dice il Signore, beato chi legge, beati quelli che ascoltano le parole di questa profezia e ne fanno tesoro delle cose che vi sono scritte, perché il tempo è vicino. Versetto 3. A questa beatitudine, allora, io voglio accostare il motto della Riforma, che dice sola scrittura, tutta la scrittura. Non possiamo pensare di dichiararci cristiani ed escludere arbitrariamente dei testi della parola di Dio. Vorrebbe dire escludere Dio, che quella scrittura ci ha fatto giusto. Non dimentichiamo neppure l'avvertimento e divieto che Cristo, nella parte conclusiva di questa rivelazione, pone come ammonimento affinché nessuno e per nessuna ragione, diciamo, debba prendersi la libertà di togliere o di aggiungere dalla parola o alla parola, secondo il proprio piacimento, secondo le proprie interpretazioni o nuove interpretazioni. Infatti, se è certa la benedizione per coloro che leggono, ascoltano la parola, ne fanno tesoro, è altrettanto certa la maledizione per chi vuole aggiungere alla parola, oppure togliere. E oggi più che mai molti fanno proprio questo. E ciò è indicatore che la Chiesa è in forte declino quanto all'autorità della parola di Dio. Dio ci liberi quindi come Chiesa, fratelli e sorelle, da peccare in questo senso e dall'essere poi maledetti dal Signore. In sintesi, l'Apocalisse inizia con la beatitudine, 1-3, e termina con il solenne avvertimento, che è una maledizione. Notate, io, Gesù, dichiaro a chiunque ode le parole di questa profezia e di questo libro, se qualcuno vi aggiunge qualcosa, Dio aggiungerà i suoi mali, i flagelli descritti in questo libro. E se qualcuno toglie qualcosa dalle parole del libro descritte e di questa profezia, Dio gli toglierà la sua parte dell'albero della vita e della santa città che sono descritti in questo libro, capitolo 22, versetti 18-19. Quindi l'avvertimento, e cioè la probabile maledizione, quanto la benedizione, riguarda non solo l'Apocalisse, non riguarda solo l'ascolto di questa parola a cui piaceva riprendere, ma di tutto il canone biblico, che, come afferma Francesco Turrettini appunto in questo volume a cui facevo riferimento, è parola divinamente ispirata, provata, autorevole parola di Dio. Ora possiamo affermare, sulla base di queste considerazioni iniziali, che i nati di nuovo, i credenti, si riconoscono, o perlomeno si dovrebbero riconoscere dal loro credere fermamente che tutta la parola è parola di Dio, che è ispirata in senso plenario e in senso verbale. Credono cioè che ogni singola parola è ispirata da Dio, così come Paolo ebbe a scriverlo a Timoteo nell'affidare il suo, dopo avergli affidato il compito per la cura della Chiesa. Ogni scrittura, quando Paolo parla di ogni, ha presente tutto l'Antico Testamento, è ispirata da Dio, utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo, in senso umano, la donna, sia da Dio completo, ben preparato per ogni opera buona, secondo Timoteo 3, 16 e 17. Per lo studio della scrittura, quindi tutta la scrittura qui è richiesta, però disciplina, equilibrio, umiltà, attenzione alla voce del Signore che parla attraverso l'illuminazione dello Spirito Santo, attraverso la preghiera, nella meditazione della parola. Però attenzione, la parola, cioè la preghiera, non può essere il là teologico di nuove ispirazioni, perché ci sono molti che, perché hanno pregato, hanno ricevuto una nuova rivelazione. Ecco, non facciamo attenzione, non ci sono nuove rivelazioni. Ebrei ci dice che Dio ha parlato anticamente in molti modi, in molte maniere, e in questi ultimi tempi ha parlato attraverso noi, per mezzo di Cristo Gesù. E quando qualcuno gli dice, ma manda ad avvisare i miei fratelli, perché non vengono a finire dove ci sono finito io, il Signore dice, hanno la legge e i profeti, ascoltino me. Il canone è stato chiuso con Cristo e con la sua ascensione, ovviamente con la narrazione che poi sono gli Evangeli e l'Epistola e la lettera il libro dell'Apocalisse. Ecco, questo è un po' un'introduzione generale all'Apocalisse. Veniamo un po' all'introduzione alle sette lettere alle chiese dell'Asia. Giovanni scrive alle sette chiese dell'Asia per ordine del Signore Gesù. Giovanni, alle sette chiese che sono in Asia, grazie a voi e pace da colui che è, che era, che viene, dai sette spiriti che sono davanti al suo trono. Capitolo 1, versetto 4. In queste versette, e quello che andremo a leggere tra poco, Giovanni, ecco, afferma di aver ricevuto la rivelazione da Cristo. Come questo è avvenuto, dove è avvenuto, in quale contesto e quale fine questa parola, questa rivelazione viene data. Leggo i versetti da 9 a 11 del capitolo 1. Io Giovanni, vostro fratello e vostro compagno nella tribolazione, nel regno e nella costanza in Gesù, ero, ecco, il luogo, il contesto, ero nell'isola chiamata Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù. Fui rapito dallo Spirito nel giorno del Signore, nel giorno di domenica, e udii dietro di me una voce potente, come il suono di una tromba, che diceva: quello che vedi, scrivilo. Scrivilo in un libro e mandalo. Mandalo alle sette chiese. E poi ce ne leggo: a Efeso, a Smirne, a Pergamo, a Tiatiri, a Sardi, a Filadelfia e alla Laodicea. Perché? Perché a sette chiese. Sappiamo che alla fine del primo secolo, quando Giovanni l'Apostolo scrive queste lettere alle rispettive chiese di cui abbiamo appena fatto i nomi, vi erano indubbiamente moltissime altre chiese, altre comunità cristiane, in tutta l'Asia Minore, ma non solo. Molte di queste avevano probabilmente affrontato la persecuzione, o la stavano affrontando, che era iniziata con il martirio del primo martire di Cristo, Stefano, Atti 8, 1 a 3. Ed è probabile che molte di queste chiese si muovevano con prudenza nella loro, diciamo, vitalità e di appartenenza a Cristo. Non è escluso che alcune si riunissero anche segretamente, diciamo, in ambiti familiari. E quelle che osarono farlo invece più apertamente dovettero fare i conti con maggiore, attacco da parte del popolo, del disprezzo, delle calunnie. E certamente le chiese che andremo a vedere non erano né le più grandi né le più note di quel tempo. Pensiamo per esempio a Roma, ad Antiochia. Avevano senza dubbio delle congregazioni probabilmente più, o comunque grandi, consistenti. Quindi la domanda è: perché furono scelte queste chiese? Perché queste chiese ricevettero questo messaggio dal Signore Gesù, messaggio di elogio e di rimprovero, di esortazione e di sfida? Perché? Beh, è una domanda che si succede nei secoli e che ha dato origine a diverse spiegazioni, e certamente noi non daremo qui una risposta esaustiva, ma delle indicazioni. La scelta di queste chiese sicuramente ha a che fare con l'indiscutibile, insondabile sovranità di Dio, che sceglie chi parlare per un progetto ben definito. E allora, in primo luogo, ricordiamo che il numero 7, che è il numero di Dio molto usato, tanto nell'Apocalisse quanto in tutto l'Antico Testamento e non solo. Leggo solamente, faccio riferimento solo a alcuni. Nel libro dell'Apocalisse si parla delle sette lettere, appunto, dei sette suggelli, delle sette trombe e altre citazioni. Nell'Antico Testamento si dice che chi ucciderà Caino sarà punito sette volte di più. Vi sono poi sette paia di animali maschi e femmine per l'arca da di Noè. Ci sono le sette piaghe che rappresentate dal grano grasso e spighe, rappresentate quelle grasse e quelle magre, o le sette vacche grasse e magre, sette anni di carestia, sette anni di abbondanza e via di seguito. Comunque, se voi avete la Bibbia online, scrivete sette e vi verrà fuori tutto un elenco enorme di decine e decine di testi biblici che rimandano a questo mondo. E quindi nel suo linguaggio il 7 vuole indicare qualche cosa di completo, dato che questo numero in teologia ha il significato di abbondanza, completezza, totalità, ed esprime l'idea appunto di perfezione. Pertanto la scelta delle sette chiese suggerisce che Cristo, che è l'autore di queste lettere, abbia inteso rivolgersi alla Chiesa di Dio nelle sue espressioni locali, ma nella prospettiva della completezza universale, riferita a tutte le chiese, di ogni luogo, di ogni epoca, di ogni situazione, contesto sociale, politico e anche religioso, perché la Chiesa si colloca comunque nell'ambito di varie visioni religiose. Ora, dato che nella provincia dell'Asia le chiese erano più di sette, appare evidente che queste furono scelte per rappresentare appunto tutte le chiese, anche quelle successive. Abbiamo letto: scrivi dunque queste cose che hai viste, quelle che sono, quelle che devono venire in seguito. Notate che qui si parla del passato, del presente e del futuro. Quindi scrivi queste cose che hai viste nel passato, quelle che sono presente, quelle che devono avvenire in futuro. Quindi questo ha a che fare con tutto il popolo di Dio nelle sue espressioni locali in tutti i sensi. Così i sette messaggi, le sette lettere, sono una panoramica significativa della storia della Chiesa, da Pentecoste, cioè dalla risurrezione di Cristo, al giorno ultimo del Signore. Le lettere alle chiese mettono in luce il male che in maniera progressiva caratterizza sempre anche la cristianità. Come, diciamo, possiamo immaginare anche da questa parabola che il Signore Gesù diede in Matteo 13, 33, riguardante il lievito. Disse loro una parabola: il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prende e nasconde tra le misure in tre misure di farina, finché la pasta sia tutta lievitata. Il senso qui di nascondere può indicare qualcosa di furtivo, di abusivo, o comunque indicare un lievito non adatto per quella pasta, ma che fa lievitare. Quindi una teologia sbagliata che penetra nella Chiesa porterà un'espansione teologica sbagliata. Leggendo le lettere delle sette chiese, avremo modo di analizzare separatamente di volta in volta, però dobbiamo notare che si tratta di sette chiese realmente esistite a quell'epoca. L'immagine che vedete alle mie spalle e sono riportate, tra l'altro c'è anche una sintesi, diciamo, in questa slide, che parla di Efeso, una chiesa senza amore, Smirne, una chiesa perseguitata, Pergamo, chiesa che fa compromessi, Tiatiri, chiesa corrotta, Sardi, chiesa morta, Filadelfia, chiesa fedele, e Laodicea, chiesa fiera. Quindi tante chiese reali, non ipotetiche. A queste sette chiese, in secondo luogo, dobbiamo notare che Gesù loda queste sette chiese per le loro buone opere, laddove vi sono, e le rimprovera quando vede il peccato, la mondanità che è penetrata nella Chiesa. Inoltre si tratta di, in terzo luogo, di tipi di Chiesa locali che si ripropongono nel corso della storia del cristianesimo. Non è un'esperienza semplicemente di quella Chiesa, ma nel corso della storia ci sarebbero succedute chiese che assomigliano, potrebbero assomigliare a queste chiese. Dio poi un messaggio per le chiese locali di ogni tempo, passato, contemporaneo, futuro. Sembra evidente che il messaggio che il Signore rivolge a queste sette chiese era per mettere in rilievo una tipica miscolanza che può avvenire nella Chiesa tra vita spirituale e debolezze, nonché diversità peculiari tali da poter impartire molte lezioni alla Chiesa, e questo fino alla seconda venuta del Signore Gesù. E infine vi è un messaggio per i credenti di ogni tempo, di ogni epoca. Infine, che si propongono queste lettere concerne anche i singoli credenti nell'ambito di ciascuna comunità. Per esempio, quando Gesù rivolge alla chiesa di Laodicea, egli dichiara che egli sta alla sua porta, sta alla porta e picchia per entrare. Ciò non significa che egli chieda semplicemente di poter entrare nella vita della comunità, ma è evidente che egli vuole entrare personalmente nella vita di ogni credente, di ogni individuo della Chiesa, per riformarlo secondo il suo cuore. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui, cenerò con lui ed egli con me. Cioè, porterò quella trasformazione che è necessaria per essere una Chiesa secondo il cuore del Signore Gesù. Allora va da sé che ogni singola comunità locale deve rispecchiarsi spiritualmente, non solo alla luce delle varie esortazioni di Cristo alla Chiesa o alle Chiese del primo secolo. È in questo senso che il ciclo delle predicazioni si propone di cogliere gli insegnamenti e le ricadute per essere Chiesa come il Signore Gesù vuole, o essere la sposa come lo sposo vuole. Pertanto rimane questo principio che chi amministra la parola oggi, per poterlo meglio espletare questo ministero e trovare beneficio per se stesso e per la Chiesa locale, deve penetrare a fondo queste lettere, le parole del Signore Gesù, che lodava e rimproverava le Chiese. Quello che Cristo disse a Giovanni è come se lo dicesse oggi, questa mattina, a me, e lo dicesse a tutti noi. Scrivi dunque queste cose che hai viste, quelle che sono, quelle che devono avvenire in seguito. Le sette stelle sono gli angeli delle sette chiese, quindi i responsabili. I sette candelabri sono le sette chiese. Quindi una parola per tutti, per chi amministra la parola e per chi l'ascolta. Quindi si evince bene che tutte e sette le lettere sono introdotte e in primis all'angelo della Chiesa, quindi ai pastori, ai predicatori, volendo indicare la loro responsabilità nella Chiesa locale. Ma allo stesso modo riguardano tutto il resto della Chiesa. Paolo scrisse questo al suo discepolo Timoteo, proprio in funzione della responsabilità che aveva quando era rimasto ad Efeso, come ci ricorda prima Timoteo 1:3, e in seguito quando fu inviato a Corinzi, prima Corinzi 4:17. Lui dice così: ti scongiuro, davanti a Dio e a Cristo Gesù, che deve giudicare i vivi e i morti per la sua apparizione e il suo regno, predica la parola. Insisti in ogni occasione, favorevole e sfavorevole, convince, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Infatti verrà il tempo, e a me pare che siamo anche in quel tempo, verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero. Ognuno si sceglie il proprio maestro, il proprio leader, secondo le proprie voci, e distoglieranno, notate, le orecchie dalla verità e si rivolgeranno alle favole. Molte chiese preferiscono predicare favole e non la verità, perché ci sono molti credenti che amano le favole e non la verità. Sono molti che amano la spettacolarità degli incontri, ma non la serenità della parola di Dio. Ma tu, e questo è l'ammonimento a Timoteo, ma tu sii vigilante in ogni cosa, sopporta anche le sofferenze del ministero, svolgi il compito di evangelista, adempi fedelmente il tuo ministero. Secondo Timoteo 4, 1 a 5. Quindi Paolo e Giovanni, in virtù di Cristo, che a loro era apparso e aveva rivolto la sua parola, videro bene quale sarebbe stata l'apostasia della Chiesa se i pastori, i predicatori, avessero abbandonato la loro responsabilità della predicazione fedele alla parola e dell'annuncio di tutto il consiglio di Dio. Detto questo, però, non va dimenticato, come già accennavo, che la responsabilità nell'ambito della vita della Chiesa locale riposa, secondo la parola di Dio, su tutti i membri, a partire dai predicatori, nella misura della chiamata di ogni singola persona, nella conoscenza e del dono che hanno ricevuto, così come ricorda Efesini capitolo 4, versetto 16. Gli anziani, i fratelli ai quali il Signore ha affidato il ministero della parola, hanno certamente in misura maggiore responsabilità alla Chiesa, all'angelo della Chiesa di, ma tutti, indistintamente tutti, siamo chiamati in causa, ognuno a tener conto del parlare del mittente di questa parola. È Cristo Gesù. Non è il predicatore. Il predicatore è uno strumento. Il mittente è Cristo. È il capo, è la sposa che rivolge la sua parola alla sposa. E tu, fratello, sorella, ti senti parte? Hai questo legame così intimo con il Signore Gesù? Sei sposa di Cristo? Quanto la sua parola è autorevole nella tua vita? Quanto mediti giornalmente questa parola, ti nutri della parola dello sposo? È vero che all'inizio delle lettere il discorso è rivolto, abbiamo detto, agli angeli e agli anziani come rappresentanza della Chiesa, ma tutto quello che è detto all'angelo è sempre indirizzato a tutta l'assemblea. Per questo ogni lettera termina con queste parole di ammonimento. Chi ha orecchie, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese, alla Chiesa. Da queste parole conclusive di ogni lettera si percepisce che già alla fine del primo secolo la Chiesa di Cristo aveva iniziato un suo declino nelle verità della parola di Dio. Per questo il Signore Gesù scrive queste lettere, le indirizza a queste chiese in rappresentanza di tutte le chiese in ogni luogo della loro collocazione locale. Tra le varie chiese dell'area dell'Asia Minore il Signore ne ha scelte 7, perché ognuna di esse nel suo stato è immagine di un periodo particolare o di una situazione particolare di cristianità e di quella chiesa, ma sempre nella prospettiva di essere un esempio o comunque un riferimento al quale attingere per interrogarsi alla luce della parola del Signore. Le lettere quindi hanno un messaggio chiaro per ogni chiesa e di ogni tempo. Notiamo inoltre che nella successione delle lettere è seguito un certo ordine geografico in senso orario, lo potete vedere. La comunità di Efeso è la prima, quella che si affaccia più vicino all'isola di Patmos, dove Giovanni si ritrovava quando fu rapito dallo Spirito nel giorno del Signore, versetto 9, capitolo 1. E poi sono menzionate tutte le altre chiese in ordine lungo le strade, le vecchie strade romane, a nord fino a Pergamo e a sud fino all'Odicea. Ecco, rappresentativamente, ma riassumendo, possiamo dire che si tratta di 7 lettere a 7 chiese reali di quel tempo, 7 messaggi alle chiese di ogni tempo e di ogni luogo. Ora vogliamo vedere, per andare verso la conclusione, i particolari della rivelazione, diciamo, dettatura del libro dell'Apocalisse e delle 7 lettere. È interessante notare 3 aspetti inizialmente che in merito a questo conforto e alle riprensioni che Cristo dà alle chiese che si ritrovano in questa lettera, in questo scritto. Sono dettate queste lettere direttamente dal Signore Gesù a Giovanni. E abbiamo letto i versetti da 9 a 11. Secondo, sono parole uniche pronunciate direttamente da Gesù, ma destinate a tutte le chiese sulla terra. Quello che vedi, scrivi nel libro, mandalo alle chiese. Sono registrazioni e affermazioni delle ultime parole di Cristo risorto, rivolte alla sua Chiesa, dopo che egli è asceso al trono della sua gloria, e sono state inserite nel canone biblico. Sono le ultime parole di Cristo. L'Apocalisse si conclude: colui che attesta queste cose dice sì, vengo presto. E poi Giovanni conclude: amen, vieni, Signore Gesù. 22:20. Va pure osservato che, malgrado le terribili calamità del giudizio che piomberanno sugli uomini, la prima cosa a cui Gesù pensa, anche in queste lettere, di cui maggiormente si preoccupa, è il suo gregge, la sua chiesa, la sua sposa. Prima di esporle gli errori che dovrà affrontare, prima di condannarla per i peccati che sono presenti, il Signore tende innanzitutto a darle il conforto della sua presenza, ma anche dargli una struttura spirituale, una spina dorsale, corretta, solida, in modo che possa vedere la Chiesa, i giudizi di Dio, della divinità, nella stessa prospettiva di Dio. Ora vediamo quello che è lo schema comune alle 7 lettere della Chiesa, alle Chiese. Già. Abbiamo affermato che ognuna delle 7 lettere è indirizzata ad una Chiesa veramente esistita, cioè storica, e ogni lettera segue perciò un ordine logico uguale per tutti. In primo luogo il destinatario. Ogni lettera è inviata al responsabile di chiesa, all'angelo della chiesa lì. Quindi abbiamo detto che l'angelo rappresenta il pastore, il quale, dopo aver ricevuto questa lettera, deve leggerla, meditarla, comprenderla ed esporre il contenuto alla chiesa. Rimane la responsabilità ancora oggi. Questo testimonia quindi del faticoso compito che grava ancora oggi sui responsabili della comunità, chiamati a vigilare e a intervenire, a prendere decisioni anche dolorose per togliere il male e estirparlo alla radice, quando questo è presente, anche se ciò comporta essere impopolare. Perché la severità teologica ci rende impopolare. Paolo deve dire questo, scrivendo ai responsabili della Chiesa di Corinto. Togliete il malvagio di mezzo a voi. Togliete le false dottrine che sono presenti nella Chiesa. Quindi il destinatario, il secondo è la descrizione di chi è Cristo, come Cristo si presenta di volta in volta in queste epistole, in queste lettere, scusate, io non lo vediamo in questa maniera, nella sua, diciamo, non svisceremo questo concetto, però è interessante notare. Alla Chiesa di Efeso Gesù si presenta. Quindi all'angelo della chiesa di Efeso scrive: queste cose dice colui che tiene le sette stelle nella sua destra e cammina in mezzo a sette candelabri. Versetto 1 del capitolo 2. A Smirne, sempre all'angelo, queste cose dice il primo e l'ultimo, che fu morto e fu tornato in vita. 2:8. A Pergamo, sempre all'angelo, queste cose dice colui che ha la spada affilata a due tagli. Apocalisse 2:12. A Tiatiri, queste cose dice il figlio di Dio che ha gli occhi come fiamma di fuoco, piedi simili a bronzo incandescente, 2:18. Ai Sardi, queste cose dice colui che ha i sette spiriti di Dio, le sette stelle. A Filadelfia, queste cose dice il santo, il veritiero, colui che ha la chiave di Davide, colui che apre, nessuno chiude, e chiude e nessuno apre. 3:7. E infine, all'angelo della chiesa di Laodicea, queste cose dice l'Amen, il testimone fedele, il veritiero, il principio della creazione di Dio. Ecco, interessante, qui c'è una presentazione ricca di chi è Cristo, il Signore Gesù. In terzo luogo vi è l'epilogo, ed è incoraggiante vedere che in primis Gesù elogia e onora sempre coloro che lo onorano, come ci ricorda il Salmo 15, versetto 4. Ma solo dopo, se c'è bisogno, Cristo fa anche questo, rimprovera la Chiesa. Tutto corrisponde quindi perfettamente alla sua dolcezza, alla sua santità, alla sua giustizia, alla sua grazia. Cristo ama elogiare la sua Chiesa, ciascuna Chiesa per qualche cosa, anche se non tutte le Chiese possono essere elogiate dal Signore nel medesimo modo. Ora noi non entriamo in merito agli elogi di ogni singola chiesa, lo faremo di volta in volta, però possiamo porci la domanda noi come Chiesa. Come Chiesa oggi, possiamo certi che Dio ha una parola di elogio per noi? Quarto luogo, vi è il rimprovero. Dopo l'elogio c'è il rimprovero, perché il Signore, benché il Signore provi gran piacere nell'elogiare, in nessun modo però, in nessun caso, sottovaluta il male, il peccato, come invece tenderemmo noi a fare, perché se siamo stati elogiati da qualcosa, ecco, cerchiamo di sottolineare sul peccato, però, sì, però sono stato molto più in gamba, vanno riconosciuti entrambe le cose. Gesù rimane nel suo grande amore, fedele alla sua giustizia, ed è sempre il santo, il veritiero che ne abbiamo letto, che non terrà il colpevole per innocente, secondo Esodo 34:7. Ora la scrittura ci rammenta che il giudizio di Cristo deve cominciare proprio dalla casa di Dio, e soltanto dopo giudicherà il mondo. Allora è vero quello che leggiamo in queste lettere. Il Signore elogia la sua Chiesa, ma giudica la sua Chiesa laddove c'è peccato. E vedremo in seguito che ben 5 comunità su 7 sono rimproverate da Gesù. Questo perché non sono state del tutto chiese come Lui le voleva. Poi vi è l'esortazione. Cristo esorta, incoraggia, consiglia, invita ciascuna delle chiese a riconoscere le proprie mancanze, il proprio peccato, a pentirsi e a rimuovere qualsiasi cosa sia ostacolo per la propria consacrazione, devozione, riforma della propria vita. E questa è un'esortazione pertinente, più che mai, alle chiese locali, alla nostra chiesa, oggi. Poi viene la promessa. È straordinario constatare che il Salvatore, lo sposo della Chiesa, nel suo amore continuo per essa, spera il meglio per ogni singola Chiesa, per ogni singolo membro. Infatti, in ognuna delle 7 lettere, egli parla di vincitore. Egli aspetta in ogni tempo che la sua Chiesa, quindi nelle sue espressioni locali, sia attenta alle sue solenne parole, le quali, pur nel mezzo della cristianità in rovina, oggi più che mai, si rivolgano e si affidino a Lui, che con la sua forza, e solo esclusivamente con la forza di Cristo, possono affrontare il male, il peccato, e vincerlo, perché Cristo ha vinto. Prendiamo per esempio Efeso. A chi vince io darò da mangiare dell'albero della vita, che è nel paradiso di Dio. Ne vedremo poi in seguito le altre promesse. E altri due punti, l'invito ad ascoltare. Le lettere si concludono tutto con un importante appello, un ammonimento, un avvertimento. Chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Il Signore promette benedizioni meravigliose a tutti coloro che ascoltano, cioè quelle chiese che si pongono umilmente sotto la sua volontà. E nessuno di noi deve trascurare questo invito ad ascoltare il Maestro, lo Sposo. E poi vi è un'applicazione profetica. La funzione storica della Chiesa del primo secolo non si è esaurita, ha proseguito nel corso dei secoli, fino al nostro tempo e al compimento delle parole che Cristo stesso pronunciò nel mentre del suo ministero pubblico, sottolineando la centralità della parola di Cristo. La stessa parola rivelata alle quelle stesse chiese è la parola che, con le quali Gesù riassume tutto l'intero suo ministero. Cielo e terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quindi le lettere alle chiese dell'Asia Minore del primo secolo sono le lettere dedicate a noi come chiesa, a noi come membri, a noi come individui. E concludo con col porci una domanda. Abbiamo concluso Nemia, che ci ha insegnato che il Signore intende riformare continuamente le nostre vite, riformare la nostra Chiesa. E noi vogliamo essere Chiesa come il Signore Gesù vuole? Se lo vogliamo, io penso che pesa su di noi la grande responsabilità di non doverci sottrarre ad alcuna delle predicazioni che Cristo ci ha in programma per la nostra vita. Tanto domenicali quanto infrasettimanali. Infatti la predicazione della domenica mattina non è più autorevole di quelle infrasettimanali o di quella del pomeriggio. E neppure quelle della settimana sono meno autorevoli, perché sono sempre la parola del Signore. Allora, se noi vogliamo essere come il Signore ci vuole, dobbiamo sottoporsi continuamente a un cammino comunitario di ascolto della parola del Signore. Non ci possiamo accontentare di una predicazione, di un ascolto di tanto in tanto. La nostra vocazione deve essere quella di un desiderio costante di vivere con il popolo e insieme porci all'ascolto della parola.